Ave Maria, buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di questa sera del Matrimonio Cristiano. E, cari amici, questa serata affrontiamo, concludiamo, diciamo, alcune riflessioni sulla Santa Elisabetta Canori Mora, questa grande santa moglie, santa madre che ha illuminato l'inizio del XIX secolo a Roma, contemporanea di Anna Maria Taigi e straordinaria figura di santa che ha illuminato il suo matrimonio in condizioni difficilissime, proibitive per chiunque, con un marito che, come sapete, il marito Cristoforo, l'abbiamo raccontato le scorse puntate, l'ha costantemente tradita per moltissimi anni. L'ha trascurata, non le dava denaro, la lasciava in uno stato di grandissima indigenza. E oggi, diciamo, aggiungiamo qualcosa a quanto già visto e concludiamo. Nella seconda parte della trasmissione presenteremo invece un piccolo cameo, un piccolo gioiello, cioè una famiglia di due santi genitori che rappresentano uno straordinario modello di vita matrimoniale, i coniugi Keller. Poi ne parleremo. Partiamo con quelle riflessioni, diciamo, conclusive su Elisabetta Canori Mora. Ecco, vi leggo, parto leggendovi dal libro che abbiamo seguito di Paola Giovetti, dalla biografia di Elisabetta Canori Mora, scritta da Paola Giovetti, pubblicata dalla San Paolo Editrice. Vi leggo alcune pagine che spiegano come pregava Elisabetta Canori Mora. E ovviamente siamo di fronte a una figura di grande eccelsa santità, una persona, una giovane donna che ha avuto da Dio dei doni mirabili, dei doni unici fin dalla prima infanzia, divorata letteralmente dalla sete di santità e di mortificazione. Un'anima eletta, quindi è chiaro che ci troviamo di fronte a una persona illuminata da Dio in modo particolare, che ha avuto grandi estasi, grandi visioni, grande assistenza soprannaturale in tutto ciò che ha fatto. Questo è sicuro. Però c'è comunque qualcosa da imparare per tutti, perché quello che ci fa capire la sua vita di pietà, la sua vita di preghiera, è istruttivo per tutti, anche per chi non ha i suoi doni mistici, ovvero il primato della preghiera, il primato del raccoglimento, il primato della vita spirituale anche per chi vive nel secolo, per chi vive il matrimonio. Chiaramente un coniugato, una persona coniugata non potrà avere un'intensità di vita contemplativa ordinariamente paragonabile a quella di un religioso, di una suora di clausura, questo è evidente, ma può comunque, se lo vuole, dare uno spazio grande alla preghiera nella sua vita. E adesso vi leggo appunto alcune pagine. Citiamo da una lettera, da un testo proprio di Elisabetta: una delle ragioni del mio patire fu il vedermi priva di un luogo libero per potermi trattenere in preghiera. Elisabetta qui si sta lamentando del fatto che aveva, a causa della povertà della famiglia, abbandonato l'appartamento e doveva vivere in una sorta di soggiorno accampata in mezzo a un punto di passaggio dove tutte le zie e i parenti passavano continuamente. Quindi non c'era più raccoglimento, non aveva più una sua casa. In questa angusta situazione continua, domandai in grazia alla suocera di potermi ritirare per fare le mie preghiere in un piccolo ripiano di scala che conduceva al pian terreno e alle cantine, luogo interno che non aveva comunicazione per essere chiuso il portone che metteva all'appartamento. In sostanza, un piccolo sgabuzzino, un piccolo spazio minimo proprio, chiuso, raccolto, silenzioso, buio. Scelsi questo luogo perché segregato era dall'appartamento e così avevo la libertà di potermi trattenere con il mio Dio senza che nessuno si avvedesse di quanto avveniva, mentre il più delle volte ero sorpresa dallo spirito del Signore che violentemente mi rapiva, e non era mio potere resistere alla sua forza, sicché ora mi trattenevo disteso al suolo. Ora nella violenza balzavo senza ritegno, ora mi trattenevo con le mani distese al cielo e il mio corpo lo sentivo leggero al pari di una paglia e mi scuotevo come intimorita. Alle volte la forza dello spirito faceva prova di tirarsi dietro pure il corpo. Nelle sue memorie, Elisabetta ci fa sapere quale fosse a quel tempo il ritmo delle sue giornate. Parliamo, cari amici, della giornata di una madre che ha due figlie piccole, che accudisce e istruisce personalmente, che compie moltissimi lavori domestici, che è in condizioni estreme di abbandono da parte del marito, di persecuzione da parte delle familiari, delle zie. Quindi non parliamo di una giornata di una donna che ha le condizioni ideali intorno a sé, ma che ha le condizioni più ostiche, più difficili. Ecco il diario. La mattina, subito levata, mi ritiravo in quel mio caposcala e là mi trattenevo in preghiera un'ora circa. Dopo mandavo a scuola le bambine e mi portavo in chiesa, dove mi trattenevo un'ora e mezza o due. Il giorno dopo pranzo, altre 2 ore nel mio rifugio e la sera, dopo che aveva custodito le figlie, tornavo alla preghiera ancora per 2 ore. Rimanevo in preghiera senza mai stancarmi, ma sempre più avida di pregare. Ecco, quindi penso che sia sufficiente questo orario incredibile di raccoglimento continuo. L'apertura della giornata con una lunga ora di preghiera e poi, appena possibile, la messa con un ringraziamento molto prolungato, 2 ore dopo pranzo, 2 ore dopo cena. Probabilmente non tutti hanno comunque questo tempo a disposizione, pensiamo a una mamma con bambini piccoli, ma è anche vero che in realtà il tempo a volte viene perso in cose da nulla, mentre potrebbe essere effettivamente con spirito di grande attenzione, votato più spesso alla preghiera. Quanti momenti liberi ci sono che riempiamo con cose magari anche importanti, ma meno importanti della preghiera, mentre invece sarebbe possibile appunto raccogliersi un attimo. Come per tutti i mistici, nota la biografa, le lunghe ore dedicate alla preghiera passano in un baleno e sono le migliori della giornata. È da questa vita mistica che Elisabetta trae tutta la sua forza, da questa vita di preghiera assidua e continua. È evidente che da grande santa questa preghiera non ostacola, non impedisce, non riduce il suo impegno nei doveri di Stato, anche più umili, anzi appunto semmai li compie meglio, li compie con più efficacia, con più abbandono. Abbiamo visto come quando si dedica all'attività di cucito, cuciva camicie di fattura esemplare che erano molto richieste, con cui nei momenti più difficili, quando il marito è proprio totalmente assente, appunto manterrà la famiglia. Non solo il lavoro di cucitrice lo svolgeva perfettamente, ma lo svolgeva tanto meglio quanto più di fatto passava del tempo in preghiera. Nel 1804, obbedendo a un impulso irresistibile, Elisabetta scrive col sangue dei propositi particolari. Ecco, vi leggo i propositi che fece appunto nel 1804. Propongo di esercitarmi nella virtù della mansuetudine e della pazienza. Propongo di non risentirmi mai per qualunque ingiuria, per qualunque aggravio, per qualunque torto mi venga fatto dal mio prossimo. E qualunque altro male o pena, tanto spirituale che temporale, la quale possa cadermi in tutto il tempo della vita, intendo tutto accettare con somma rassegnazione. Primo punto del suo regolamento di vita, mansuetudine in ogni situazione. Secondo punto, propongo di non desiderare cosa alcuna, per utile che sia, tanto spirituale che temporale, ma solo che me si adempia la santissima volontà di Dio. Anche questo è molto bello, la totale rinuncia a una volontà propria, anche ordinata al bene, per essere pronti ad anteporre a questa volontà la volontà di Dio, essere come un vaso vuoto pronto a ricevere e a obbedire totalmente agli eventi, alle scelte che Dio appunto intende porre in essere. Terzo punto, intendo rinnovare i voti di castità, povertà ed obbedienza e il proposito di umiltà, di longanimità nei patimenti, di amore al patire. Propongo di esercitarmi nella virtù della mortificazione e penitenza, privando i sentimenti del mio corpo di tutto quello che possa essere piacevole. Quindi, anche qui, una profonda sete di mortificazione, di espiazione, di riparazione dei peccati. E questo, stiamo sempre parlando di una giovane donna, non di una persona attempata o ormai prossima alla fine della vita, ma di una persona e di una moglie nel pieno della vita. Quindi siamo di fronte in un certo senso all'eroismo, perché è una giovane vita che rinuncia in un certo senso alla vita e si dimostra assetata di sofferenza e di mortificazione. E il voto di castità è stato, diciamo, sottoposto ad analisi perché essendo una moglie, per quanto totalmente trascurata e abbandonata dal marito, il voto di castità viene autorizzato da un sacerdote. Successivamente un altro sacerdote la invita comunque a mantenere i suoi doveri verso il marito. Marito che però, praticamente, avendo costantemente un amante, non chiederà mai, un marito che trascurerà completamente i suoi doveri e non chiederà mai, da questa età in poi, in pratica, il debito coniugale. Quindi siamo di fronte ha una particolarità, sappiamo che il voto di castità non obbliga mai subgravi i coniugi, perché appunto di fatto urta con il fine secondario del matrimonio, però può essere autorizzato o se c'è consenso fra i due coniugi o come diciamo impegno fatto salvo il dovere di rendere il debito. A noi quello che interessa qui è notare come Elisabetta, al di là del voto di castità, è totalmente trasfigurata dalla sete di mortificazione, di espiazione, ed è questa la cosa che dà a lei una forza soprannaturale estrema, la forza cioè di accettare prove che davvero poche donne e pochi uomini avrebbero potuto tollerare, umiliazioni incredibili e incessanti da parte dei parenti del marito stesso, di prove davvero, davvero estreme. Poco dopo questo complesso voto di castità iniziò un'amicizia importantissima di Elisabetta Canori proprio con Anna Maria Taigi. La fama di Anna Maria Taigi era molto nota, molto grande. Elisabetta giunge a incontrarla, a conoscerla, si lega a lei di profonda amicizia, spesso si trovano insieme a pregare in chiesa e questo dà anche scandalo perché Elisabetta era sostanzialmente di classe molto elevata, nobiliare, mentre Anna Maria Taigi era una figlia del popolo, una donna, diciamo, umile come origini. Eppure, nonostante questa differenza di classe, Elisabetta stringe una profonda, importante amicizia e trovo che poche cose siano commoventi come questa amicizia fra santi. Continuano le croci, le due figlie, a un certo punto le zie, che sono molto ostili a Elisabetta, pretendono di dover educare loro le nipoti perché ritengono che gli eccessi religiosi di Elisabetta, della madre, possano, diciamo, turbare, rendere imperfetta l'educazione delle figlie. Così Elisabetta, di fronte a questo abuso, perché chiaramente non avevano alcun diritto le zie di appropriarsi dell'educazione delle figlie, cede. E il suo atteggiamento era di flessione, di cessione, di rinuncia alla propria volontà, convinta che tutto ciò che accade comunque è un misterioso modo di operare sulle anime dei suoi figli da parte, e delle sue figlie da parte di Dio. Così, spessissimo, di fronte a enormi ingiustizie, Elisabetta si mostrerà in modo incredibile, dolce, mansueta, obbediente, remissiva, anche quando, in un certo senso, la stessa giustizia avrebbero ordinato di resistere a certi abusi. E E le due zie iniziano a educare a modo loro le figlie di Elisabetta, ma a educarle molto male, per esempio picchiandole abbastanza frequentemente, facendole scoppiare in pianti dirotti e straziando il cuore della delicatissima e dolcissima Elisabetta, che appunto era un giglio, diciamo, di purezza, di raccoglimento e non era solita evidentemente alzare le mani sulle figlie. I pianti delle figlie e le violenze spesso ingiustificate che le zie infliggono alle figlie sono un calvario per Elisabetta, che pure rinuncia a intervenire attivamente e a riprendere con sé le due figlie, perché è appunto convinta che in qualunque cosa accada si dispiega in un modo o nell'altro la volontà di Dio. E essendo lei votata a fare solo la volontà di Dio, ecco che non mostra, diciamo, una particolare resistenza all'abuso delle zie. Intanto si aggiungono nuove attività, inizia ad assistere i malati negli ospedaletti, nei quartieri in cui abita, nei luoghi di ricovero, inizia a interessarsene, a curare le terribili piaghe che spesso hanno. Ci sono malattie a inizio 800 molto epidemiche, molto gravi, e quindi è a contatto con la povertà più estrema, ecco, di questi malati che hanno perso tutto, dal lavoro a strumenti, alla famiglia, e si trovano a combattere in un terreno profondamente ostile. E questo abbandono alla volontà di Dio da parte di Elisabetta è la cosa che spicca di più nella sua vita, così come appunto ci colpisce per una persona già così in difficoltà avere la forza morale di assistere i malati nei loro bisogni. La situazione però precipita e a un tratto inizia a esserci, da parte dei familiari stessi del marito che sta rovinando la famiglia, anche del padre, la decisione di chiedere alle autorità l'arresto del marito per adulterio. In quest'epoca era cosa possibile, comune, la punizione penale con l'arresto e il carcere dell'adulterio. L'adulterio era visto dalle autorità con grande severità, giustamente perché mina l'integrità del matrimonio e quindi della famiglia, della società stessa. E la proposta di arrestare il marito ottiene di fatto il consenso anche di Elisabetta. Il marito in effetti viene detenuto e minacciato perché è arrestato anche la complice dei suoi misfatti, del suo adulterio. E vi è a questo punto un problema che un vari stratagemmi, alla fine Cristoforo, il marito, esce dal carcere, ma pretende follemente il consenso della moglie per frequentare l'amante. Quindi chiede addirittura alla moglie di dare un consenso a frequentare l'amante, consenso che l'avrebbe preservato da altri rischi in futuro. Ovviamente Elisabetta rifiuta di dare questo consenso. E la situazione si aggrava, la povertà aumenta. Più è dura la situazione, più Elisabetta vive di preghiera, fino a che viene sostanzialmente cacciata dalla casa dei suoceri e obbligata a cercarsi un'altra casa con le sue forze. È come se scendesse una scala sociale, e ogni breve volgere di tempo, di anni, ecco che la povertà è aumentata, le offese da parte del marito sono aumentate, Elisabetta è sempre più povera. E sempre più sola, e si sposta appunto in un piccolo appartamento che prende in affitto. Qui inizia quell'attività che citavo di cucitrice di camicie, e riesce con questo lavoro, condotto a volte in modo davvero miracoloso, riesce a mantenere lei la famiglia, visto le inadempienze gravissime del marito. Questa situazione vede aumentare le estasi e i momenti di mistico rapimento in Dio e qui trova il conforto per poi sopportare le continue vessazioni e ferite che riceve, soprattutto dal marito. Noi chiudiamo questa piccola serie di puntate che abbiamo fatto su Elisabetta Canori Mora e il grande guadagno che penso abbiamo fatto è aver capito come il matrimonio cristiano a volte, in certi casi estremi come questo, dove uno dei due coniugi dà corso ad atti, diciamo, estremi di tradimento e di violenza verso la legittima moglie, dei santi ci viene l'esempio di come anche questa situazione, l'adulterio, la trascuratezza, l'indegnità di un coniuge, possa rovesciarsi di segno e diventare straordinario cammino di santificazione da Dio offerto a un'anima. Anche il comportamento di immorale di Cristoforo evidentemente ha concorso a spingere Elisabetta verso la santità. Quindi una vita di grazia intensissima, una fortissima attenzione al soprannaturale, una preghiera ardente, sincera, fedele, convinta, che si levava incessantemente dalla sua bocca fra mille occupazioni, perché appunto è come se Elisabetta avesse compreso il segreto della vita che Dio gli riservava, attraverso le croci, i triboli, le spine più difficili, più ardue da immaginare, elevarla, purificarla da tutto ed elevarla alla pienezza, della santità. Questo è il disegno che si vede con estrema chiarezza oltre tutto ciò che abbiamo appunto visto. Dunque io qui chiuderei la prima parte della puntata. Abbiamo finito le riflessioni sulla vita di Elisabetta Canori Mora e buona pausa a tutti gli ascoltatori. Cari amici, buona serata, benvenuti di nuovo alla trasmissione Matrimonio Cristiano. E iniziamo e concludiamo perché è una breve un breve approfondimento che facciamo, la presentazione di due coniugi cristiani straordinari che appunto vi voglio far conoscere. Si tratta di Emil e Mathilde Keller, due coniugi francesi vissuti nella seconda metà dell'Ottocento, che vicino a Lione, che rappresentano, attraverso le parole che adesso vi leggerò e la descrizione del loro matrimonio, veramente, veramente un grande, grandissimo modello di vita cristiana, un grandissimo modello di coniugi cristiani e di padri e madri cristiani, perché furono innanzitutto, oltre che coniugi, genitori di una famiglia di 14 figli, 9 figli maschi e 5 figlie femmine, dove non mancarono anche le vocazioni religiose. Il padre Emil Keller è stato deputato cattolico, e con protagonista anche di battaglie, evidentemente in difesa della Chiesa, tanto che era chiamato il deputato del Papa, con tono ovviamente ironico e degradante. E vi è qualcosa di incantevole in questa coppia di genitori. Io penso di non esagerare se dico che davvero sono una sorta di archetipo, di modello, che sarebbe bello tutti coloro che si sposano fin dal primo giorno di matrimonio conoscessero e potessero avere sotto gli occhi. Ebbene, ecco una frase che disse Emil Keller, il marito, dopo 50 anni di matrimonio, quindi arrivati alle nozze d'oro. Una lunghissima vita coniugale condotta insieme, vissuta insieme, nell'incessante cura della famiglia e dei figli. Ecco la frase del marito: Dio mi ha scelto una compagna incomparabile. Nel corso di lunghi e laboriosi anni non ho mai notato in lei né un moto di impazienza né un sospiro di stanchezza. Mai la più lieve nuvola ha turbato per un solo istante l'azzurro limpido della nostra unione. Davvero, davvero, si può dire, si deve ripetere la frase: quale marito potrebbe scrivere questo dopo 50 anni di matrimonio? E giustamente dice una compagna incomparabile, perché quale madre, per quanto santa, per quanto buona, per quanto devota, pia, può vivere una vita, oltretutto con 14 figli da accudire, da seguire, senza appunto mai mostrare impazienza, stizza, sospiri di stanchezza, veramente qualcosa di straordinario. E però, quale sposa, viene subito aggiunto, come Mathilde Keller, potrebbe scrivere una frase come questa: tutto è fuso in noi e mi sembra che costituiamo il modello perfetto di quell'unione che Dio ha voluto realizzare col matrimonio cristiano. Noi potremmo essere più santi, ma non potremmo amarci più teneramente. Notate anche l'umiltà, in fondo riconosce che forse non sono nemmeno santi, però è sicura che sono giunti in qualche modo a un vertice di pienezza, nell'abbandono reciproco e nella tenerezza, nella pazienza, nella devozione dell'uno all'altro. È importante anche questo, devozione ovviamente fra virgolette, che marito sia teneramente devoto alla moglie, la stimi profondamente, e la moglie lo stesso verso il marito. Magnifica unione, testimoniata dai 14 figli che ne nacquero. Quindi una vita attraversata da una frequenza altissima di gravidanze, di parti, di allattamenti, di cure per questa prole che lentamente cresce. E l'ultimo figlio nasce, che il primo appunto è già un ragazzo fatto, quindi dovete immaginare non 1 o 2 o 3 anni, ma una ventina d'anni in cui la madre sostanzialmente ha accudito la prole che gli nasceva con tanta abbondanza e tanta benedizione da parte di Dio. E qui bisogna davvero capire, ecco, contemplando un fatto come questo, più volte l'abbiamo detto nel corso della nostra trasmissione, ma qui lo ribadiamo, quando si contempla una famiglia così, la famiglia Keller, e si immagina questa madre santa che segue 14 figli, Immaginate avere a tavola 14 figli, più il padre e la madre, più qualche anziano parente, qualche zia, il nonno. Pensate quale festa, quale gaiezza, quale gioia, quale intensità di rapporti, di caratteri, di talenti. È qualcosa che è indescrivibile, è una poesia anche solo immaginare una scena così bella. E ci fa capire perfettamente questi 14 figli come non casualmente la Chiesa abbia sempre insegnato che se è possibile, è meglio che la madre non lavori. Perché immaginatevi se la signora Keller poteva anche solo pensare all'ipotesi remotissima di lavorare, di lasciare i 14 figli da soli o con qualche badante o donna di servizio e andare al lavoro per lunghe giornate trascurando i propri figli. È evidente che quando ci si apre veramente alla vita, e si accettano tutti i figli che Dio vorrà darci, è evidente che non c'è più spazio per pensare al lavoro, sia perché non c'è più il tempo, sia perché quell'idea moderna, folle, diffusa d'arte per spegnere la vita, che solo operando nel mondo, lavorando nel mondo, la donna si realizza, questa idea diventa palesemente folle, mostra tutta la sua sinistra follia. Una madre che cura 14 figli fa molto più bene alla società di una madre che, anziché far questo, lavora anche in un incarico molto prestigioso di direttore. Perché è chiaro che 14 figli ben educati sono un dono per l'umanità superiore a qualunque apporto della singola madre. Una figlia di Elisabetta Keller, divenuta in religione Madre Dominique de Jesus, racconterà: la nostra amata madre allietava le nostre serate in famiglia, sapeva intrattenere una gradevole conversazione con tutti, si interessava dei lavori importanti di nostro padre, delle grandi cause che egli difendeva, si faceva raccontare dai figli i piccoli incidenti della loro vita in collegio, lei stessa parlava dei piccoli fatti della sua giornata. Poi i nostri genitori si mettevano al piano e quasi ogni sera ci offrivano un piccolo concerto classico. Le più belle sinfonie, le più armoniose suonate, passavano sotto le loro dita ed erano l'eco della deliziosa melodia che cantavano senza stancarsi. I cuori dei nostri genitori, tanto amati, e quelli dei loro figli, molto felici. E queste dolci serate non potevano terminare meglio che con la preghiera. Che possiamo renderti, oh Dio, per tutti questi benefici? E le grazie che noi nati insieme, che noi tutti insieme facevamo salire al cielo prima di separarci per la notte. Quindi, qui c'è un aspetto importante, molto interessante da sottolineare, la gioia che regna, che deve regnare una famiglia veramente cristiana e la straordinaria capacità di questa madre di edificare tutti con la sua affabilità, con la sua capacità di interessarsi alle cose sia del marito che dei figli in modo mirato, in modo preciso. Ecco, quindi aveva una parola per tutti e mostrava questo sincero interesse per tutti. Inoltre a questa capacità di animare la famiglia, la gioia espressa dal canto, dalla musica, ma si potrebbero pensare a tante altre cose, gioia che non deve mancare, perché il cristianesimo non è, quando è autentico, una cosa opprimente, triste, moralistica, è il contrario, è un vero inno alla vita, inno che può cantare solo chi rispetta fedelmente la legge morale che Dio ha dato all'uomo, la legge di Dio. È chiaro che i genitori con 14 figli si sono totalmente abbandonati alla provvidenza divina e questo è già il sorgere della gioia. Questo non è solo un fatto così estrinseco, ma diventa in qualche modo manifestazione di questa grande gioia. Scriveva Mathilde Keller a suo marito in un'altra lettera: quale unione se non quella che trova il suo centro in Dio? Da lontano come da vicino, noi ci ispiriamo l'un l'altro, ci consultiamo e vogliamo amare e servire Dio con la stessa anima. Io Io credo che il buon Dio che ci ha accordato quest'unione così rara voglia che essa ci serva a comprendere meglio cosa dobbiamo essere nei confronti di Lui. Essere insieme per Lui ciò che noi siamo l'uno per l'altro. Uno stesso cuore, una stessa volontà, un solo amore. Questa mattina mi comunicherò per te. Questa è una lettera della moglie al marito. Più che una lettera, probabilmente un bigliettino che gli lascia. E Mikeller, soprannominato il deputato del Papa, offre un modello completo di intellettuale cattolico. In primo luogo, è un uomo d'azione, ma anche un uomo di studio. E infatti è storico, il primo tomo della sua Storia di Francia è stato appena ristampato e noi lo raccomandiamo vivamente, un testo importante sulla storia della Francia. Sposo e padre di famiglia e prima di tutto uomo di preghiera. Grazie in particolare al terzo ordine domenicano, diventò terziario domenicano. Terzo ordine in cui Émile e Mathilde Keller fecero professione l'8 dicembre 1858. Il padre Xavier Fauquer, che ha conosciuto bene Émile Keller, testimonia: non era un terziario onorario, cioè un terziario che era tale solo per sdebitarsi con lui di qualche lavoro, di qualche attività, perché compiva scrupolosamente tutte le prescrizioni della regola domenicana. Nel 1863, nei primi giorni della nuova vita religiosa, quando i minimi avvertimenti assumono un rilievo intenso che non si cancellò mai, Émile Keller veniva spesso nel convento di Lione per passare con noi alcuni giorni di raccoglimento. Egli seguiva con regolarità gli esercizi della comunità e noi ammiravamo la sua puntualità in tutte le funzioni, sacre. Inoltre, come un semplice contadino, un semplice uomo del popolo era solito, ecco, partecipare con grande umiltà a tutti gli atti di questi riti in chiesa. La volontà di diventare santi. Ecco, prima di leggere l'ultimo passaggio, l'ultimo capitolo, sottolineiamo ancora una volta come, al di là del terziariato, che è una cosa importante, ecco, ma particolare, non può certo essere letto così a norma universale in modo assoluto, è però anche vero che diciamo, la vita di Michele è davvero un monumento, ecco, alla correttezza come padre, come marito, alla tenerezza verso la moglie più grande. Vi leggo adesso una lettera, una corrispondenza sempre tenuta da Mathilde Keller verso il marito, una lettera scritta al marito. La corrispondenza di Mathilde Keller è un vero e proprio inno all'unione coniugale vissuta sotto lo sguardo di Dio. Dopo più di 30 anni di matrimonio, sempre intensa, come all'inizio. Il 14 aprile 1885 scrive al marito: «Questa notte ho sognato Pio IX che veniva fra noi e prendendoti per mano gli dicevo: Santissimo Padre, che ringraziamenti vi dobbiamo per la benedizione che ci avete dato in occasione del nostro viaggio di nozze? Essa ci ha portato tanta felicità che io ve ne chiedo un'altra per mia figlia Rosalia». La figlia era prossima al matrimonio e la madre chiede al Papa Pio IX una benedizione speciale per la figlia. L'ultima citazione: «Vorrei far sentire di più ai nostri figli che le vere gioie hanno la loro fonte altrove che nel comfort e nei piaceri all'aria aperta. La vita d'due, con la fede cristiana che domina i mutui sacrifici, mi sembra che sia il vero scopo che Dio si propone avvicinando due cuori e due anime. Occorre darsi l'un l'altro senza riserve e poi camminare con fiducia sotto lo sguardo di Dio». Ecco, questa è un po' in breve la storia di dei coniugi Keller, di questi sposi appunto esemplari che abbiamo conosciuto sommariamente. E nella frase finale che abbiamo letto c'è in effetti il segreto di ogni vero matrimonio cristiano, il segreto, cioè darsi l'un l'altro senza riserve, nella fedeltà incrollabile, nella tenerezza, nella mansuetudine, nella pazienza reciproca, soccorrendo l'altro nelle sue ferite, e compiuto questo atto, non preoccuparsi più di nulla, camminare con fiducia sotto lo sguardo di Dio. Questa fiducia, fiducia che è l'unica forza che può aprire una donna, siamo oltretutto nell'Ottocento, quindi la medicina era anche più arretrata, aprirla completamente all'idea di avere 14 figli. Provate a pensare, è un'epoca in cui muoiono ancora molti figli al momento della nascita o poco dopo, e quindi nulla è garantito. Questo aprirsi a una nuova gravidanza è cosa estremamente forte, estremamente grande. Notate come i coniugi Keller, con questo loro amore tenerissimo e dolcissimo, pieno di dolcezza, non è un caso che siano stati così felici, lo sono stati proprio perché si sono aperti alla vita in modo così pieno. Perché il rispetto della legge morale e quindi l'apertura assoluta alle nascite che Dio vuole dare è il vero punto di contatto fra i coniugi in quanto coniugi e Dio. Dio entra nel matrimonio essenzialmente a partire dal fatto che gli sposi vivono castamente e accettano di aprirsi alla vita che Dio intende dare. Quindi questa apertura alla vita, che ovviamente nella seconda metà dell'Ottocento era ancora relativamente comune nel mondo rurale, contadino, invece era già più rara nelle grandi città. È un po' il nodo che fronteggia anche i nostri tempi, è il problema dell'oggi. Sapete che ci sono pressioni, cari ascoltatori, molto forti contro umane vite, ma c'è soprattutto un crescente abbandono nei costumi di umane vite, e questo è sbagliato. Questo è sbagliato perché di fatto non è un bel segno. Quel segno più bello di vera unione, vera apertura a Dio, è proprio questa totale abbandono alla sua volontà e non scegliere il numero di figli che si vorrebbero o che si vogliono, ma accettare quelli che appunto Dio vuole dare. Anche nella promessa che si fa al momento del matrimonio, come sapete tutti sicuramente, si dice appunto che si promette di accettare tutti i figli che Dio vorrà donarci. È uno scandalo pensare che oggi, se i coniugi Keller fossero presenti di colpo sulla terra, sentirebbero spesso da uomini di chiesa dire cose completamente avverse a quanto abbiamo appena ricordato. Evidentemente questa apertura alla vita, si potrebbe dire che non è nemmeno una scelta, è l'aderire alla realtà delle cose. Il matrimonio è per la prole. E questi due santi genitori applicano alla lettera questa verità di sempre. In un'epoca già difficile, perché come vi dicevo, dal 1870 inizia una grave crisi, diciamo, di denatalità, è già ottocentesca. Le famiglie si riducono per numero di figli, la Francia stessa soffre molto e ci sono queste eccezioni straordinarie, questi santi che appunto, in un'epoca in cui già non era più accettato, ecco, una famiglia con 14 figli era già vista in modo comunque anomalo, soprattutto in città, e invece, sfidando il giudizio, sfidando la derisione, sfidando i rischi per la salute della madre e dei figli, questa straordinaria coppia sceglie quello che ogni coppia dovrebbe fare, non solo cristiana, ma ogni coppia, e cioè accettare quella cella, viverci da cristiano, cercare di santificarsi sfruttando questa punizione, che sia giusta o non giusta. Io direi che con questo questo bellissimo inno alla vita della famiglia Keller, con i loro 14 figli, ci fermiamo e l'appuntamento è dopo le festività natalizie, al 22 dicembre. Ave Maria e buonanotte a tutti gli ascoltatori.